Benvenuti ad Onda Azzurra, un programma e podcast di notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda. Salve a tutti, vi ricordiamo che la trasmissione di oggi è realizzata grazie alla sponsorizzazione di Dante Auckland. Ci ritroviamo a Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Benvenuti, io sono Carla Rotondo e siete con noi con i nostri expats per un'altra puntata. Oggi la voce dell'italiano con cui parleremo è quella di Massimo Ciccione, attualmente un technical manager di un'azienda che si occupa di prodotti frutticoli e orticoli per esportazione e importazione. È anche il proprietario di un nuovo chalet a Oakuni che si chiama Bombardino e anche un super keen trail runner e mountain biker. Per cui, salve, come stai Massimo?
Ciao Carla, tutto bene qua? Siamo a Auckland naturalmente, come ben sai siamo a casa e tanto tempo da trascorrere con la famiglia, sì. Però almeno oggi siamo stati graziati dal tempo, il tempo è stato stupendo e abbiamo preso l'opportunità di trascorrere un po' di tempo all'aperto con le bambine e prendere un po' di sole anche.
Sì,
da bravo
Rimini. Bravo. Si continua con questo lockdown in New Zealand che è durato un altro mese. Non tempi facili, devo dire, però per noi che siamo in radio possiamo anche rilassarci oggi. Senti, Massimo, ma da quant'è che sei qui in Nuova Zelanda?
Allora, io sono qua da 15 anni. Sono già 15 anni, arrivai qua con al tempo a mia fidanzata Simona, tutti e due naturalmente italiani, io di Rimini, lei di Cervia, e la nostra storia va indietro di alcuni anni, diciamo è una storia che va al primo amore, ai tempi delle superiori.
Wow.
Una storia un po' particolare la nostra, diciamo, perché arrivammo qua in Nuova Zelanda per stare solamente 10 mesi, perché mia moglie ha avuto l'opportunità di venire in Nuova Zelanda e lavorare su kiwi fruit, e siamo arrivati per 10 mesi. Io naturalmente a livello di inglese non ne sapevo tanto, quindi sono dovuto andare a scuola d'inglese, ripartire da zero, diciamo. Ho lasciato il lavoro a Rimini e per andare all'avventura, e mentre mia moglie lavorava qua, io praticamente poi mi sono trovato anche un lavoro ed iniziai così. Poi dopo 10 mesi e dopo aver viaggiato anche attorno alla Nuova Zelanda, decidemmo di tornare in Nuova Zelanda e in Italia, perché mia moglie finì il suo percorso di studi, però grazie all'Italia, perché la collaborazione che mia moglie aveva era tra Italia e Nuova Zelanda, abbiamo avuto l'opportunità di tornare per altri 10 mesi.
Bellissimo.
L'anno successivo. E da quel momento lì poi ci siamo innamorati della Nuova Zelanda e abbiamo deciso anche di stare un po' più permanentemente.
Questo è un amore che è agevolato dal kiwi fruit, da un semplice frutto, perché noi, sì, tua moglie...
È una passione comune.
È una passione comune.
Agricoltura.
Bellissimo. Perché noi intervistammo Simona, tua moglie, parecchio tempo fa, e fu una bella intervista perché ci spiegò tanto del suo lavoro e della sua esperienza qui. Per cui sono contenta di poter un po' concludere questa storia e sapere anche l'altra parte. Sempre bello sapere cosa succede al di là della persona. E senti, 15 anni sono tantissimi, per cui tu ormai sei un neozelandese con un po' di sprinkling of Italian ora.
Diciamo che lo sprinkling of Italian è ancora forte. Quello non si perde, non si perde mai, però nello stesso tempo, come hai detto tu, mi sento anche kiwi, soprattutto per quanto riguarda attività sportive outdoor, da cui è nata la passione, diciamo, qua in Nuova Zelanda. In Italia ero principalmente focalizzato sul divertimento, naturalmente provenendo da Rimini, la capitale del divertimento, in spiaggia il mio focus era divertimento, non tanto lo sport. Poi quando arrivai in Nuova Zelanda, tramite un ragazzo neozelandese che lavorava con mia moglie, di cui siamo diventati veramente amici, ci ha introdotto alla vita neozelandese del tramping. E ci portò a fare una camminata di 3 giorni, parecchio dura per noi, che non eravamo abituati, di cui non voglio raccontarne i dettagli, perché per noi è stata veramente intensa. E da lì mi sono accorto che mi piaceva. E poi ho iniziato, ho continuato, al punto tale di diventare più di una passione, anche perché mi alleno 4-5 volte alla settimana e trovo tempo anche di più. Adesso che siamo a casa, praticamente vado fuori tutti i giorni, tranne oggi che sono qua.
No, guarda, comunque io quello che mi fa ridere è che noi parliamo della Nuova Zelanda e di quanto siamo sportivi. Mia figlia stamattina è uscita per farsi una corsa, mio figlio dopo 10 minuti che è tornata lei è andato a correre pure lui, ora stanno tutti e due in bicicletta, mio marito non lo puoi fermare più, cioè lo devi incatenare per resta. E quasi tutta Auckland sta fuori sulle nostre strade che camminano o corrono, per cui il nostro lockdown è lockout, non è proprio in. Senti, e con le tue 2 figlie ora ti sentirai anche più neozelandese, perché con una figlia di 9 e una figlia di 6 anni entri proprio nel, cioè le tue figlie ora saranno neozelandesi, certo c'è l'italiano, però un genitore entra anche più nelle vene del paese in cui vive, perché un po' ti riporta indietro e rinizia a vivere un'altra vita di nuovo tramite le tue figlie, la stai vivendo alla neozelandese.
Quello sicuramente, anzi sto imparando tantissime cose col fatto che noi non siamo cresciuti qua in Nuova Zelanda, stiamo imparando, un percorso di learning,
sì,
praticamente per noi, e sicuramente aiuta anche, soprattutto a livello di Tereo, Maori, come lingua. Al momento viene introdotta soprattutto nella scuola in cui vanno le nostre bambine qui a Te Atatu Peninsula, hanno un programma di Tereo. Vengono a casa, cantano, parlano in Maori, ed è un bel modo per noi per imparare una lingua comunque che è a noi sconosciuta. E ho una piccola storia a riguardo del Kiwi Style. Ci è successa parecchi anni fa, quando la nostra prima figlia aveva circa 3 anni, credo, ed eravamo al mare a Rimini. Nostra figlia praticamente è abituata qua a stare a piedi scalzi, cosa che in Italia è vietata, diciamo quasi. E andammo al mare a Rimini e nostra figlia, appena vide l'acqua, si buttò dentro l'acqua senza nessun tipo di problema, e a piedi scalzi si mise a correre sugli shells rotti a riva del mare. Una mamma italiana vide questa situazione, si mise vicino a noi e ci disse: ma scusatemi, ma come avete fatto a mandare vostra figlia in acqua così in fretta e anche a piedi scalzi sulle conchiglie? Io ho detto: signora, non si preoccupi, è cresciuta in Nuova Zelanda, non in Italia. Adesso capisco. E da lì ci siamo resi conto che le nostre figlie sono più neozelandesi che italiane. E poi ci siamo messi a osservare i bambini italiani e abbiamo notato che effettivamente l'approccio con l'acqua e col mare è totalmente diverso.
Sì, ma anche l'approccio con la natura, con essere fuori, con affrontare delle cose. Non sto dicendo che una è meglio dell'altra, per niente, perché sono metà pure io ora, però l'approccio è completamente diverso. L'approccio con la natura e con... secondo me c'è anche un po' di non lo so, di non aver paura di cose. I neozelandesi sono curiosi e si buttano. Può darsi che la nostra lontananza ci fa fare un po' più di cose, ci fa essere un po' più avventurieri, oppure non lo so, ci toglie un po' della paura che abbiamo noi in Europa.
Sicuramente, sicuramente.
Senti, e poi mi interessa tantissimo questa cosa che voi avete fatto. Allora, per i nostri ascoltatori che non capiscono, non sanno dove siamo, noi siamo in Auckland, però Massimo e sua moglie Simona hanno aperto uno chalet che si chiama Chalet Bombardino in Ohakune. Allora, Ohakune è un vulcano che ha due lati dove si sciano, Turoa e Whakapapa. I neozelandesi nei dintorni, cioè io mi considero nei dintorni e sono a Auckland, che sono 4 ore e mezza di guida per arrivarci, andiamo spesso. È un posto, uno dei posti più belli dove sciare nell'isola del nord, perché normalmente in Nuova Zelanda si scia più nell'isola del sud. Ma parlaci di questa avventura, perché con quello che fate, questo è proprio un altro sogno. Cosa state facendo? Che cos'è?
Sì, totalmente diverso dal nostro, diciamo, background. perché, come ho detto prima, tutti e due lavoriamo nel settore agrario. Però è collegato al fatto in cui tutti e due proveniamo da una zona comunque turistica. Quindi c'è rimasta questa passione del turismo, e sia io che mia moglie lavorammo per parecchi anni a Rimini e Lea Cervia, nel settore turistico, ed è una passione anche quella che entrambi abbiamo. E diciamo che era parecchio tempo che pensavamo di aprire qualcosa, però non sapevamo che cosa. Ristoranti non siamo dei cuochi, quindi abbiamo lasciato perdere, perché quello è un settore che comunque tende ad attirare italiani, diciamo. E poi nel tempo, collegata a quello che ho detto prima, abbiamo sviluppato questa passione per l'outdoor. E soprattutto io, che è più di 10 anni che comunque frequentavo Ohakune, naturalmente per andare a sciare con gli amici, e ogni anno cercavo comunque di ritornarci. Poi ultimamente, negli ultimi 3-4 anni, abbiamo conosciuto comunque delle persone che avevano delle case a Ohakune, che gestivano, e abbiamo cominciato a incuriosirci e a fare domande, a fare la nostra ricerca, se era possibile o no. E iniziamo circa 3 anni fa a cercare praticamente un lotto di terra edificabile, e siamo riusciti a trovarlo, anche se con difficoltà, perché non ci sono molte terre disponibili a Ohakune, anche se adesso stanno migliorando. E poi da lì abbiamo deciso di costruire uno chalet. Abbiamo detto: adesso cosa facciamo con questo lotto di terreno? E poi piano piano abbiamo iniziato, l'abbiamo costruito praticamente da zero, tramite un architetto di Auckland che abbiamo usato, e un muratore che non è neanche della zona, è un muratore importato da Tauranga. Che è un amico di un amico, che lui aveva già una casa a Ohakune. Lui decise di trasferirsi a Ohakune per costruire casa nostra, e dopo 2 anni è ancora lì, non è più tornata a Tauranga. Quindi la nostra vita è cambiata con lo chalet, ma abbiamo cambiato anche la vita del muratore, diciamo, che è ancora lì e ha deciso di stabilirsi in quella zona lì. E iniziamo lo scorso anno, a settembre, naturalmente tutto ritardato da lockdown, perché avevamo il piano di aprire circa giugno, quando inizia la stagione sciistica, ma naturalmente abbiamo dovuto rimandare, e con la paura di non riuscire a partire per il fatto che non eravamo sicuri se i neozelandesi sarebbero stati disposti a viaggiare ancora o no. Ma devo dire che appena abbiamo aperto, bang, sì, siamo andati, eravamo quasi in panico perché non stavamo dietro con i bookings per settembre, al punto tale che settembre scorso, appena aperto, abbiamo riempito 29 o 30 giorni su,
wow,
in un mese. E ho detto, wow, sta andando bene. E tuttora lo stiamo gestendo. C'è da fare, è una passione, lo usiamo tantissimo anche noi, non è solo un Airbnb. Lo scorso anno particolarmente, perché non siamo riusciti a viaggiare in Italia, ci siamo stati anche noi, e lì è dove tutte le nostre avventure iniziano.
Che bello, perché poi, per chi non lo sa, è una parte del mondo stupenda, sembra cioè quello che ti ricorda che sei su un pianeta, perché il paesaggio è fantastico, però è grande, è grezzo, è bello, è pauroso, è tutto, tutto in uno. Quando ti trovi giù a Oahakune è veramente un posto che ti ricorda dei tempi antichi, cioè ti senti di andare dietro nel tempo. Poi ci sono dei paesaggi stupendi dove puoi andare in bicicletta, dove puoi fare il tramping, ci sta il Tongariro Crossing che è famosissimo in Nuova Zelanda, c'è veramente tanto, c'è veramente tanto, è un posto che io amo tantissimo pure io, e io scio, per cui vado molto spesso anche a Oahu. Ora ho un posto dove andare, per cui devo iniziare a prenotare. Senti, come lo gestite voi da Auckland? Abbiamo un po' di delay qui. Mi senti, Massimo? No. Mi senti? È abbastanza...
Ti ho perso un attimo.
Ci risiamo.
C'è disconnesso. Adesso ti sento.
Ok, perfetto. No, stavo parlando solo di Oahu, però volevo sapere come gestite questo chalet da Auckland, perché sono 5 ore di viaggio.
Sì, è un po' difficile, però con la tecnologia si riesce a far tutto questi giorni. Lo gestiamo tramite la piattaforma Airbnb principalmente. Ah. E poi abbiamo organizzato una donna delle pulizie, o comunque una persona che ci organizza i letti e prepara per i guest. E poi il nostro amico muratore, che adesso si è trasferito lì, è il nostro handyman, che se succede qualcosa va a vedere, perché abita veramente a 300 metri da casa nostra, una telefonata e lui si presenta dopo 5 minuti e controlla che tutto vada bene. Comunque la tecnologia aiuta anche tanto, abbiamo settato dei sistemi comunque che funzionano a livello remoto, e possiamo controllare la casa anche via telefono.
Ah, wow.
Da quanto riguarda il riscaldamento, la spa pool, perché abbiamo anche una spa pool, possiamo regolare tutto da casa. Wow. Riusciamo anche a controllare se hanno lasciato acceso qualcosa come interruttori. Quindi abbiamo usato la tecnologia a nostro vantaggio in questo caso per gestire una casa via remota.
Fantastico. Senti, sono contentissima che avete fatto questa cosa, perché ispira, cioè poi voglio tornare a Oahu, per cui ora so a chi chiamare. E con il tuo lavoro, che sei un technical manager, cos'è un technical manager per un'azienda che di prodotti frutticoli e orticoli, per chi non lo sa?
Allora, noi principalmente ci occupiamo di certificazioni per l'esportazione e anche controllo qualità per quanto riguarda esportazione e importazione di ortofrutta, e lavoriamo principalmente con il Ministero dell'Agricoltura, quindi noi siamo accreditati dal Ministero dell'Agricoltura, un equivalente di MPI quando arrivi all'aeroporto, diciamo che ti controllano i bagagli. che non trasporti frutta e verdura. Noi facciamo un lavoro esattamente uguale a MPI, però dal punto di vista di esportazione di prodotto che esce dalla Nuova Zelanda. E technical manager, mi occupo praticamente di tutta la parte di compliance, che può essere a volte anche, è importante, ma a volte può essere anche boring, abbastanza noiosa, perché si occupa di interpretazione anche di legislazioni, di sviluppo di manuali per comunque implementare i regolamenti. E sì, e principalmente lavoro con il governo, quindi sono sempre anche occupato con il training del personale, perché lo dobbiamo mantenere sempre aggiornato, e anche mi occupo di viaggiare comunque di contratti con pack houses, growers e anche con esportatori. Mi occupo di qualsiasi tipo di frutta, però ci specializziamo d'estate alle ciliegie.
Per chi non sa che cos'è MPI, è il Ministry of Primary Industries, e per i neozelandesi questo, anche se tu hai detto che può essere una cosa boring, però non posso spiegare meglio che per i neozelandesi è tutto, cioè noi siamo una piccola isola e qualsiasi cosa ci può danneggiare, il nostro, quello che cresciamo deve essere protetto, per cui voi siete i FBI della Nuova Zelanda. Fate in modo che noi rimaniamo safe, protetti da quello che può entrare da altri paesi, per cui
che siamo molto vitali nel processo, perché la Nuova Zelanda è un'economia che è basata sull'agricoltura e ci dobbiamo assicurare che non venga contaminata da comunque insetti, diciamo principalmente, ma anche da malattie delle piante. E il sistema è un sistema comunque che funziona a livello globale, non è solo la Nuova Zelanda, ma anche i paesi importatori si devono assicurare che il prodotto neozelandese non sia contaminato da insetti o malattie che potrebbero creare problemi al paese di importazione. Quindi diciamo che è un sistema a livello globale ed è molto importante. Senza controlli, li chiamano fitosanitari, in Italia non sarebbe possibile fare trading di prodotti agricoli, e soprattutto è importante per l'economia neozelandese, particolarmente adesso col Covid. il turismo è una parte dell'economia che è stata comunque ridotta a livello abbastanza drastico, diciamo, e l'agricoltura è quello che tiene in piedi la Nuova Zelanda al momento.
È l'unica cosa che rimane,
sì.
Sì, e senti, ma non solo, ok, a parte il Covid sì, è stata una cosa molto paurosa per tutto, ma voi avete avuto anche prima del Covid, avete avuto due o tre, non so neanche come si chiamano in italiano, però fruit flies che sono venute dall'Australia, eccetera, che hanno messo per esempio Auckland in uno stato di pericolo, eccetera. Per cui voi, cioè, siete stati spinti proprio al massimo?
Sì, noi siamo stati coinvolti, tra l'altro, sulla risposta, response della fruit fly. Sì, anche una semplice fruit fly, che è un insetto della frutta che si trova comunemente in tanti paesi, potrebbe causare dei grossi danni all'economia neozelandese, soprattutto per quanto riguarda il food supply. Scusa se parlo
no,
in termini, perché sono cose di lavoro che conosco,
certo,
in inglese.
Assolutamente.
Per il food supply in Nuova Zelanda sono molto importanti, soprattutto ad Auckland, perché la maggior parte dei prodotti orticoli e frutticoli devono passare via Auckland, perché i distribution center sono proprio a Auckland. Quindi una fruit fly a Oakland potrebbe causare caos, in altre zone magari un po' meno, ma ad Oakland può essere drastica.
Sì, perché è l'autostrada per il resto della Nuova Zelanda, è la spina dorsale per il resto della Nuova Zelanda. Senti, fantastico, il tempo vola. A me mi incuriosisce una cosa. Io so che voi, quando siete venuti in Nuova Zelanda, tu sei stato molto coinvolto con il comitato della Dante, hai fatto tante cose per la nostra comunità italiana, e voglio sapere un po' com'è cambiata la Nuova Zelanda, come ti senti ora, quali sono i tuoi feeling dopo tutti questi anni? Sai, 15 anni sono tantissimi. Parlami un po' di come vedi la nostra comunità ora.
Naturalmente sta crescendo. 15 anni fa arrivammo in Nuova Zelanda che conoscevamo già un italiano che lavorava poi con mia moglie in Italia. Lui arrivò 2 anni prima di noi e siamo stati fortunati perché ci ha aiutato comunque a trovare una casa, che è il primo step da fare per vivere qua. E noi di principio decidemmo di andare a vivere con dei neozelandesi. E ci siamo un po' rifiutati ad incontrare degli italiani. Quindi per noi i primi 2 o 3 anni in Nuova Zelanda sono stati esclusivamente trascorsi con neozelandesi, e l'abbiamo fatto per un motivo, che era quello di imparare la lingua, ma soprattutto di riuscire a entrare nella cultura neozelandese. Dopo 3 anni di italiani ne avevamo incontrati, ma cioè, mai fatti amici, diciamo, e non ne incontravamo tantissimi. Però col passare del tempo una cosa che notammo è che quando andavamo al supermercato si sentiva parlare italiano più spesso, cosa che 15 anni fa era veramente rara. Com'è cambiata la comunità italiana in Nuova Zelanda? Non saprei dire, diciamo che secondo me ci sono molto più giovani rispetto a quando arrivavamo 15 anni fa, infatti vedo una presenza giovanile molto più ampia, e anche ristoranti italiani si contavano veramente sulla punta delle dita 15 anni fa, poi c'è stata un'esplosione di ristoranti italiani nel giro di 4-5 anni che è stata incredibile, ed ora vivere comunque, io posso parlare per Oakland perché abbiamo sempre vissuto a Oakland, se uno vuol mangiare cibo buono italiano si riesce a trovare anche qua, quindi si può vivere anche da italiani in Nuova Zelanda. 15 anni fa era più difficile.
Sì, ma 15 anni sono tanti, perché io ho vissuto qui più di 30 anni, però cioè 15 anni sono veramente tanti, vedi tantissime cose che cambiano e cambiano velocemente. Anch'io non ho mai visto tanti italiani giovani quanto ne vedo ora. Comunque senti, come al solito siamo quasi alla fine, è una chiacchierata che dura 28-29 minuti, però come sempre quando è interessante sembra che durerà 5 minuti. Senti, da parte di tutti noi voglio augurarvi tutto il miglior che può succedere per Bombardino Chalet, che sta su Airbnb, per cui italiani, se volete andare a un posto molto carino, lì dovete andare. E ti ringrazio tantissimo, un bacione a Simone e alle tue 2 figlie Italo-Kiwi, e speriamo di riparlarci un po' più in là. Senti, buon lockdown Massimo, sei stato fantastico e super interessante, un bacio forte, grazie.
Grazie Carla, ciao.
Ciao ciao, grazie.
Ciao, ciao.
Avete ascoltato Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Vi ricordiamo che tutti gli episodi sono in podcast e li potete trovare online sul sito ondazzurra.podbean.com o su Spotify.